Allora, vogliamo un attimo riflettere. Io credo che lo Spirito Santo già ha parlato parecchio questa mattina, per cui voglio anch'io, e come più, portare questa breve riflessione in termini di testimonianza. Se ricordate bene, la scorsa domenica abbiamo parlato un attimo di Gesù che a un certo punto, quando vede una parte dei discepoli, la parte più grande, perché voi sapete che c'erano i 70, c'erano i 12, eccetera, eccetera, che comincia ad andarsene, poco certamente si rattrista e poi chiede ai suoi 12: ve ne volete andare anche voi? E certamente in tutto questo abbiamo sottolineato che spesso, proprio perché Dio ci ama, ci dice la verità. Noi tante volte siamo della serie: se mi ami non mi dire la verità, se mi ami stai al gioco, se mi ami vivi il compromesso. Ma Dio, anche se ci ama profondamente, anche se ci desidera profondamente, ha un amore fermo, un amore duro, un amore che vuole correggere, vuole liberarci dal male. Ecco, abbiamo fatto, se ricordate, l'esempio del chirurgo che deve aggredire una neoplasia e non dice: no, aspetta, questa parte non gliela taglio, non... ma certamente in un contesto di anestesia, perché chiaramente non si può fare senza anestesia, ma la chirurgia deve cercare di eliminare tutto il male e anche in questo caso le cellule che hanno creato delle situazioni di displasia in altre zone, che hanno invaso i linfonodi, devono essere tutte ripulite. E così l'amore di Dio nella nostra vita è fermo, è duro, è profondo, desidera il nostro bene anche quando noi non lo vogliamo. Ecco perché questo parlare poteva sembrare duro, questo parlare poteva sembrare estremo in certi momenti, ma in qualche modo nasceva dal desiderio di Dio di condividere il suo progetto, di realizzare il meglio per ognuno dei suoi discepoli. In qualche modo tutti quanti siamo stati chiamati a questo cammino, tutti quanti che abbiamo fatto un'esperienza di Gesù come Salvatore, siamo entrati in un corso di discepolato e chiaramente ci sono dei momenti in cui alcuni cominciano a mollare, alcuni si allontanano, alcuni un po' si sentono come troppo, diciamo, in qualche modo sfidati dalla parola e si allontanano, e Dio soffre in questo e ci chiede se anche noi vogliamo allontanarci. E lì la risposta di Pietro, ricordate, ho fatto una brevissima sintesi, la risposta di Pietro che diceva: Signore, dove ce ne andremmo? Da chi andremmo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Quindi, come a dire, noi potremmo cercare qualsiasi altra alternativa, qualsiasi altra soluzione, ma siamo certi che solo tu ci darai delle parole di verità. Tante volte, sapete, la verità ci fa male, la verità ci dispiace, la verità ci sfida perché ci costringe a trovare delle soluzioni altrettanto vere. E tante volte l'allontanarsi da Gesù ha a che fare al non volere vedere la verità di quelle cose che non vanno nella nostra vita. Allontanarsi dalla comunità, lo stesso, allontanarsi dalla comunione fraterna, lo stesso, perché alla fine ognuno di noi si può richiudere nel proprio guscio, si può mettere la propria bella mascherina e nessuno lo andrà a disturbare. Non che chiaramente il fratello ti giudica, ti condanna, ma già il fatto di essere in relazione fuori dal tuo sistema ti scopre, ti mette a nudo. E quindi tante volte, proprio per il fatto di non volere vedere la verità, noi tendiamo a isolarci, tendiamo a non comunicare, tendiamo ad avere rapporti solamente formali, pace, pace, però teniamoci allontano, teniamoci a distanza, è bene che non ci si veda, mentre chiaramente il vedersi, l'entrare in relazione mette in moto poi tante cose che richiedono delle soluzioni, richiedono dei cambiamenti. Ecco perché noi tante volte ci allontaniamo e ci isoliamo quando abbiamo sfiducia nel cambiamento, quando pensiamo di non volere imparare e quindi in qualche modo entriamo in un atteggiamento che sarà l'oggetto della brevissima riflessione di questa mattina, quindi che è come una continuazione. Quindi nel momento in cui non abbiamo più amore per la verità, fermo restando che Dio ci ha rivelato la verità, fermo restando che Dio ci ha detto quello che ci fa bene o non ci fa bene, in certi momenti ci vengono i 5 minuti che poi diventano 5 giorni o 5 mesi o 5 anni in cui non ci interessa più qual è la verità, non abbiamo più amore per la verità. E quando stiamo parlando di verità, stiamo parlando di 2 verità in particolare. Una, quella umana. E voi sapete bene che tante volte avremmo preferito non conoscerla, la verità su noi stessi, la verità sugli altri, la verità sui nostri partner, la verità di certe cose, perché messi di fronte alla verità tante volte entriamo in crisi, perché se è una verità che riguarda la vita di altri, diciamo: come hai potuto farmi una cosa così abominevole? Se è una verità che riguarda noi stessi, come posso essere stato così fango? La verità umana è una verità spiacevole che ci fa vedere il cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo, qualche profeta aveva già detto che è insanabilmente maligno, e il cuore dell'uomo, Gesù aveva detto che è il luogo da cui vengono fuori furti, adulteri, omicidi, eccetera, eccetera. Quindi vedere certe verità del cuore umano è una qualcosa che ci può lasciare atterriti, scioccati. Ma la cosa meravigliosa della verità è che a un certo punto, alla verità umana, che poteva veramente poi sintetizzarsi nella parola inferno, è venuto qualcuno che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. È venuta l'alternativa di Dio, per cui oggi possiamo non avere paura di guardare la verità umana, di guardare il limite umano, di guardare l'assurdità, l'irrazionalità, la distruttività che c'è nella nostra testa. Perché? Perché sappiamo che Dio ha un'alternativa. Questo è importante che lo sappiamo, fratelli. Dio ha una soluzione al nostro male. Quindi smettiamola di nasconderci, smettiamola di camuffarci. Dio vuole portare le nostre ferite a vivo. Perché? Perché è convinto che possiamo guarire. Perché è convinto che possiamo essere liberati dall'amarezza, dal risentimento. Perché è convinto realmente della terapia che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita. Ma cosa può succedere a questo punto? E qui è la riflessione con cui brevemente vi intrattengo. Che noi possiamo, piano piano, lentamente, non avere più amore per la verità. Quindi possiamo, piano piano, decidere di stendere un pietoso velo e di non volere vedere realmente le cose nella nostra vita e di non volere vedere realmente le cose che ci fanno male o ci fanno bene e volere vivere nell'illusione e volere vivere nella sdrammatizzazione semplicemente, come a dire: ma non ha importanza, ma anche se c'ho il colesterolo mi mangio ogni giorno salsiccia, ma che vuoi che sia, non succederà proprio niente. E tante volte, sapete, questo non avere amore per la verità, in questo caso è una verità molto così di carattere biochimico, cioè un tasso di un lipide che alla fine potrà ucciderci più velocemente, Ma in qualche modo, quando non abbiamo amore per la verità, sapete cosa succede? Che qualcuno che è il padre della menzogna dice: non ti preoccupare, ti aiuto io a prenderti in giro. Non ti preoccupare. E questa cosa, così ve la voglio leggere, così io ve l'ho detta così come una specie di storiella, ma è quello che dice la parola di Dio. E andiamo subito in Tessalonicesi, al seconda lettera di Paolo a Tessalonicesi, al capitolo 2, sta parlando dell'azione fortissima dello spirito di questo mondo, dello spirito del male. La venuta di quell'empio, verso 9, avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che muoiono, periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Sottolineiamo questa cosa: l'azione del diavolo ha una potenza estrema lì dove noi non apriamo il cuore all'amore per la verità, cioè come a dire non vogliamo la verità, vogliamo costruirci gli equilibri nostri, vogliamo costruirci i nostri castelli in aria, vogliamo fare quello che vogliamo, ma non ci interessa la verità. Allora Dio, quando viene nella nostra vita, anche se ci ama così come siamo, e questa è una benedizione, stamattina lo cantavamo, grazie Signore, in fondo perché tu mi ami come sei, come sono. Sì, però la cosa bella è che Dio non solo ti ama come sei, ma ti ama e vuole trasformare delle aree della tua vita che in qualche modo fanno male a te, non fanno male a Lui, fanno male a Lui in quanto ti ama. E quando noi amiamo una persona e la vediamo distruggersi, soffriamo. Abbiamo vissuto con Roberto, quando abbiamo sentito Roberto caduto, si è rotto qua, si è rotto là, è sceso un silenzio incredibile, perché l'amore forte soffre nel vedere la distruzione di qualcun altro. Quindi dicevo, Dio ci ama profondamente così come siamo, però non rischiamo di dimenticarci che Lui ha il desiderio di trasmetterci qualcosa che ci libera, che ci guarisce. Quindi in qualche modo noi non soltanto riceviamo questo amore, ma questo amore vuole trasformarci, vuole cambiarci, ci dice la verità. Tante volte noi non ci piace questa verità, potremmo fare 100.000 esempi. No, ma non è necessario che tu vada ogni incontro di cellula, ma che ci vai a fare? Non è necessario che tu ti alimenti spiritualmente, non è necessario, e piano piano ci convinciamo di essere dei cristiani particolari che non hanno bisogno della comunione fraterna, non hanno bisogno della cellula, non hanno bisogno di andare al culto, e piano piano ci convinciamo. E sapete quante persone, partendo da un'esperienza reale, piano piano, non avendo più amore per la verità del bisogno che abbiamo di una dieta equilibrata, capite il paragone, cominciamo a dire no, ma non ho bisogno di mangiare, no, ma non ho bisogno, e poi cominciamo a diventare deperiti spiritualmente, cominciamo a non capire perché, in qualche modo quella verità che avrebbe dovuto guidarci, quella verità che avrebbe dovuto motivarci, quella verità di sapere che certe cose se le facciamo ci fanno bene e se facciamo altre cose ci fanno male, noi la cominciamo a trascurare e viviamo al di fuori. In qualche modo, nel momento in cui non abbiamo amore per la verità, cominciamo ad essere sottilmente sotto l'azione del principe della menzogna, il quale come credenti non ci potrà portare all'inferno, ma ci potrà portare a una vita d'inferno. Ci potrà portare a conflitti familiari irrisolvibili, ci potrà portare a situazioni di amarezza, di incredulità, solamente perché abbiamo deciso di non amare la verità ci potrà portare a soluzioni che non sono soluzioni, perché in qualche modo abbracceremo lo spirito del sistema in cui viviamo dicendo: ma che male c'è? E intanto ci distruggiamo. Oppure diciamo: è impossibile vivere assieme, e quindi ci separiamo, divorziamo. Oppure chissà quali altre cose le prendiamo come verità. D'altronde la società in cui siamo tante volte ci sta favorendo in tutto questo, in cui diciamo alla fine: perché le droghe non legalizzarle? Legalizziamole. Tante cose le facciamo diventare come delle cose buone per non avere il senso di colpa e perché non vogliamo sapere la verità. Allora, questa esortazione questa mattina è di aprire il cuore all'amore per la verità, perché al verso 11 ci dice quello che succede. Se non apriamo il cuore all'amore e verità per essere salvati, o nel caso vostro per essere trasformati, per essere santificati, perciò Dio permette o manda loro, una traduzione dice, una potenza di errore affinché credano alla menzogna. Poi, è strano, Dio ti manda una potenza di errore perché tu creda alla menzogna. Se noi vogliamo illuderci, se noi vogliamo prenderci in giro, se noi non vogliamo capire qual è la verità, piano piano è come se una menzogna verrà nella nostra mente. E tante volte viene per tante ragioni. Io so oggi che ci sono tante persone che, traumatizzate dalle chiese, sono arrivate a una verità che li ha portati a dire: Dio sì, la Chiesa no. Ma Gesù e il suo corpo sono una stessa cosa. È uno spirito di menzogna. E Dio non lo può impedire, ma soffre, perché vede che lì dove non c'è un amore per la verità può venire questa menzogna, e uno può finire per dire: ma che importanza ha, anche se io non ho contatto con altri fratelli, anche se io me ne sto da solo. Sì, non perderai forse la salvezza, ma non potrai adempiere il progetto di Dio, non potrai crescere, non potrai essere salvato nella tua anima, in quella salvezza che rappresenta la trasformazione mentale, il rinnovamento. Ma voi avete idea di quante persone Dio sta smantellando nel mentre che siamo in comunione, nel mentre che ci vediamo, nel mentre che lo Spirito Santo lavora in noi? Quante persone crollano nei loro equilibri, quante persone si rinnovano? È un processo grandioso, è un processo che apre sempre di più un'esperienza della volontà di Dio. Ma che ne sarebbe se noi dicessimo: no, questa verità non mi piace, non amo la verità, Dio, non mi dire la verità, parola di Dio, neanche ti leggo, la mia parola è verità. Posso fare da me, posso cavarmela da solo. Se non abbiamo amore per la verità. Quando ho cominciato a capire che la verità di Dio si trovava nella parola di Dio, a un certo punto non volevo leggere più la parola di Dio, perché dicevo: secondo me, secondo me, secondo me. La mia verità era più forte di quello che Dio aveva detto. Volevo essere io Dio. E questo mi ha portato a un cristianesimo di distruzione, a un cristianesimo di crisi. Tanto tempo fa facevo parte di una chiesa e apparentemente tutto andava bene, qualche volta ve l'ho raccontato, ma in realtà dentro ero distrutto perché non avevo più il senso della verità, tutto era relativo, e quindi mi stavo distruggendo nella depressione. E quando qualcuno mi diceva: come va fratello? Pace e gloria a Dio. Quindi da una parte ero contento, nessuno se lo sta squarando che sono proprio, però dall'altra parte dico: ma può essere mai che nessuno vede la verità? Nessuno la verità sulla mia vita? Ma perché? Perché in realtà si stava ognuno per i fatti suoi, non c'era contatto, non c'era relazione, quindi non venivano fuori neanche i problemi. E quindi si creava una sorta di spiritualità, di super spiritualità, dove sembrava che tutto funzionava mentre tutto era sfasciato. Tante volte si creano delle forme apparentemente spirituali, dove in realtà c'è semplicemente una menzogna come luogo comune, ma Dio viene quando ritorniamo ad avere amore per la verità, anche se ci fa male. La verità ti fa male, lo sai? Questo dimostra la mia età. Anche la vostra. Ma la verità, anche se ti fa male, ci alziamo in piedi. Questa mattina, anche se la verità non la vorresti sentire dire, Dio, proprio perché ti ama, e noi, perché cerchiamo di mettere in pratica quello che è l'amore di Dio, te la diremo. Te la diremo. E non per giudicare, e non per condannare, ma perché Dio ha messo nei nostri cuori un desiderio di bene per ognuno di voi. E poi Dio ci chiederà anche: ma che cosa avete detto alle persone? Le avete lasciate illudere nei loro sogni, nei loro miraggi? O gli avete detto la verità nell'amore? Verità in carità. Cosa avete fatto? Le avete lasciate andare per la loro strada, dice tanto? Oppure avete cercato di correggerle? Per amore. E in questo momento veramente voglio venire contro ogni spirito di errore permesso da Dio, perché alcuni di noi tante volte, non volendo sapere la verità, sono stati plagiati. Ma non è lo Spirito Santo. Qua la Scrittura parla che è lo spirito del male che poi, perché alla fine tu possa ignorare la verità e avere la tua verità. Ognuno oggi vuole la propria verità. Qualcuno. Cosa vuoi fare questa mattina? Ti dice il Signore. Vuoi ritornare ad avere un amore forte per la verità? Vuoi ritornare ad avere un amore, costi quel che costi? Signore, io voglio la verità. Voglio vedere sia la mia verità umana che non mi piace. Signore, sì, forse la verità è che sono un codardo. Ma ti fermi alla verità umana? No. Nella tua debolezza c'è la potenza perfetta di Cristo. Allora io ti chiedo questa mattina di diventare nuovamente qualcuno che cerca la verità. Tante volte siamo coinvolti, siamo presi da quei film dove ci sono delle cose che sono fatte ingiustamente, c'è qualcuno che lotta tremendamente perché si porti alla luce la verità dei fatti, e noi ci lasciamo prendere, lottiamo, come il film di Isacco e Vanzetti, un classico, ma anche molto più recenti, dove poi alcuni lottano, alcuni purtroppo poi si fanno giustizia da soli. Ecco, questa è un'altra sfiducia nella giustizia umana. Ma siamo presi perché vogliamo la verità, vogliamo capirla, e allora Dio ti dice: amala la verità questa mattina. Ama la verità della tua debolezza, ma ama la mia verità della soluzione, della risposta, di quello che io ho fatto, di quello che io ho provveduto. Le due cose devono assolutamente camminare insieme, verità umana e verità di Dio. Verità umana finisce a schifio, verità umana finisce con Dio, verità spirituale finisce con Dio. Verità umana non ce la faccio, verità spirituale posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Verità umana sono schiavo venduto al peccato. Verità spirituale, non sono più io, ma Cristo è in me. Queste due verità devono camminare insieme, fratelli. Guai a noi se cominciamo a non vedere le nostre difficoltà, i nostri problemi, i nostri peccati e ci illudiamo che tutto va bene, tutto qua, tutto là. E guai a noi però altrettanto se non guardiamo la verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, disse Gesù. Ma quale? La verità nostra? No, la verità nostra meglio non saperla. Mamma mia, io pensavo di essere buono, ma dentro sono un vulcano, altro che Etna. Ma la verità di Dio dice che nella tua difficoltà, nella tua incapacità, Dio ti ha dato una nuova identità, ti ha dato una vita nuova e ti chiede di scoprirla, di svilupparla, con tutto quello che serve per svilupparla, facendo le poppate adeguate, facendo parte di un gruppo, facendo parte della cellula, partecipando realmente. Questa è la vita vera. Se uno si vuole illudere, Dio non potrà impedirtelo, però poi ti troverai da solo, ti troverai bambino, carnale. Ti troverai mentre gli altri cresceranno, matureranno, tu rimarrai sempre alle aste, all'ABC. Ma non è questo il progetto per la tua vita. Io sento che Dio ha un progetto di grande crescita per tutta la Chiesa, ma ci chiede questa mattina nuovamente: ama la mia verità, anche se ti fa male in certi momenti, ti farà bene nel senso spirituale, ti farà male nel senso umano, ma ti farà bene in senso spirituale. Perché? Perché Dio è in te. Preghiamo. Signore, grazie perché questa mattina ci richiami a un amore per la verità, anche se la verità tante volte ci fa vedere le nostre inadempienze, ci fa vedere le nostre mancanze, ma grazie perché tu hai una risposta, hai un'alternativa alla nostra rabbia, alla nostra ribellione, ai nostri perché, ai nostri se, ai nostri ma. Tu hai una risposta profonda che è il tuo amore, Signore. E questa mattina il tuo amore è forte, è grande e vuole correggerci. Vuole prenderci per mano e noi ti ringraziamo, Signore, perché questa mattina, semplicemente riconoscendo la verità, possiamo entrare in carreggiata. Verità, gli adoratori che hai cercato sono adoratori in spirito e verità, e la verità è la sincerità, Signore, con cui questa mattina ancora ci riferiamo a te, ci rivolgiamo ai nostri fratelli per quello che siamo, senza nasconderci, sapendo che tutto quello che è di buono abbiamo ce lo hai messo tu. Quello che ancora è cattivo deve essere trasformato. Grazie, Signore, perché anche se il diavolo vuole distruggerci, anche se il diavolo vuole illuderci, tu ci vuoi mantenere sulla verità che ci farà liberi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.